Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon anno a tutti i tifosi, le tifose del Parma, ma anche a tutti gli altri, a tutte le persone che sono in ascolto. Questa è la prima puntata del 2026 di Palla in Tribuna, che onore. E un saluto particolare a Simone Taccolini in regia, che anche quest'oggi mi dirige in questa puntata che ci porta praticamente al Mapei di Reggio Emilia per la partita di domani, Sassuolo-Parma, una partita importante perché può disegnare qualcosa di diverso, forse nel cammino del Parma, in caso di vittoria, può consolidare il trend positivo di una squadra che ha vinto 3 partite nelle ultime 5, può invece lasciare aperti tanti interrogativi in caso di risultato negativo. E in tutto questo naturalmente c'è anche la prestazione da valutare, che va al di là del risultato. Se ha dato qualche segnale incoraggiante contro la Fiorentina, si attendono conferme, soprattutto dal punto di vista di una squadra che dietro è ben organizzata, lo è stata praticamente fin da subito, dall'inizio del campionato, e invece davanti, insomma, è il peso d'attacco insieme a Lecce. Quindi, insomma, i numeri poi a volte vogliono dire poco, a volte vogliono dire invece qualcosina di più. Il primo messaggio dell'anno è di Matteo da Roma. Domani contro il Sassuolo, ci scrive, si vince sperando di vedere un Parma più frizzante e sicuro. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, spero che se la dirigenza debba acquistare qualcuno lo faccia subito, anche per favorire l'integrazione e non attendere la fine del mercato. Sempre forza Parma. Questo è Matteo da Roma. Ci stanno scrivendo tanti altri, ma per inquadrare la partita partiamo subito dal servizio del TG Sport di Alberto Rugolotto.
Continuità rimane questa la parolina magica in casa Parma, quella formula che finora non ha però portato a sbloccare l'incantesimo. I crociati non vincono 2 partite di fila in Serie A dall'estate 2020 e al Mapei Stadium metteranno nuovamente nel mirino un obiettivo che potrebbe dare una decisa sterzata nella lotta a salvezza. In questo campionato la squadra di Carlos Cuesta ha sempre fallito il bis di successi, anzi ha sempre deluso più di quanto ci si aspettasse. Dopo la vittoria sul Torino, il KO interno con Lecce, dopo il Verona, una delle peggiori prestazioni della stagione contro l'Udinese, e dopo i 3 punti col Pisa, l'amarezza della figuraccia al Tardini con la Lazio. Il popolo crociato chiede ora un cambio di marcia di fronte a un Sassuolo che arriva dalla sconfitta in casa col Torino, ma anche dai preziosi pareggi esterni sui campi di Milan e Bologna. Al netto del recupero di Capitania del Prato, l'allenatore spagnolo dovrebbe confermare la difesa a 4 con Cercati e Valenti in mezzo e Brički e Valeri sulle corsie esterne. In mediana Sorensen è favorito su Esteves dopo il gol vittoria sulla Fiorentina. Davanti Oristanio insidia Benedijak per una maglia da titolare. Sullo sfondo il mercato al via da questo venerdì. Le prime priorità per Cherubini e il DS Pettinà sono le uscite di Begic, vicinissimo alla Sampdoria, di Hernani e probabilmente di Djuric, poi un paio di innesti tra difesa e centrocampo. Molto dipenderà dai tempi di recupero degli infortunati Ndiaye e Frigan.
Palla in Tribuna.
Allora, ha parlato l'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, prima di andare con gli ospiti. Allora, intanto leggo un altro messaggio che è arrivato, quello di Davidone. Prima di entrare nel merito dei crociati, un buon anno a tutta Palla in Tribuna con i suoi protagonisti, la mitica Simo in regia e a tutti i tifosi. Io ovviamente inoltre gli auguri di Davidone, che dice: ieri ho ricevuto in regalo dal mio portiere personale un biglietto per il Mapei Stadium per domani, sono contento e preoccupato, tutte le partite in trasferta che ho visto il Parma ha sempre perso. Non dovevi dirlo, Davidone, posso permettermelo. Spero che il nuovo anno porti un risultato diverso, altrimenti saprete con chi prendere. Va bene, allora divulgherò il tuo numero e faremo così. No, è che io l'ultima volta che sono andato a vedere, ma tutti quelli che sono andati a vedere l'ultima volta il Parma col Sassuolo, era il giorno del ritorno di D'Aversa, partita importante del Parma, vantaggio fino alla fine. Andiamo indietro, andiamo al 2021, era sempre inverno, così. Gran partita, e poi ci fu quella frittata di Busi, il calcio di rigore, l'1-1, e così il Parma, che si ritrovava in grado di vincere una partita dopo tanto al ritorno dell'allenatore, forse poteva davvero scrivere un finale diverso a quella stagione, si ritrovò invece in una serie di pareggi, sconfitte all'ultimo minuto, che poi tratteggiarono la retrocessione in Serie B. Questo è l'ultimo ricordo meno personale che ho del Mapei, ma c'erano anche tanti tifosi del Parma. Allora, Carlos Cuesta, andiamo a sentire il primo lungo estratto della sua conferenza.
Chiedo come sta la squadra, se ci sono novità dall'infermeria e se Del Prato è pronto a tornare dal primo minuto.
Inizio dall'ultima, e auguri a tutti. Enrico ha iniziato, è continuato il suo percorso individualizzato fino a ieri, che è stato il primo giorno che ha allenato con la squadra per tutta la seduta, e dopo dobbiamo valutare anche altri giocatori. Ci sono avuto delle influenze e dei episodi che non ci hanno permesso avere allenamento con tutti durante la settimana, e oggi ancora dobbiamo vedere chi è disponibile e come sarà la convocazione.
Che tipo di partita dobbiamo aspettarci col Sassuolo?
Il Sassuolo è una squadra che è molto equilibrata, che prova ad avere la palla e attaccare molto bene con i suoi esterni, sfruttando la profondità, sfruttando gli spazi aperti, che ha delle dinamiche molto chiare anche nelle catene. C'è una squadra di alto livello, come dice la classifica, e noi quello che proveremo è portare la partita dove vogliamo noi, come di solito, e essere preparati per tutti gli scenari e essere molto competitivi.
L'ultima da parte mia: cosa ha lasciato in eredità la vittoria sulla Fiorentina?
Voglia di continuare il nostro percorso, perché io non mi dimentico anche del passato, quindi ho dentro di me anche la sensazione che ho avuto in altre partite, sia Udinese sia Lazio, dove volevamo avere continuità nei nostri risultati utili, e non è stato così. Quindi so che domani affronteremo la partita come la dobbiamo affrontare, che con il massimo livello di attenzione, con il massimo livello di concentrazione, con personalità per fare il nostro gioco e con la massima volontà per togliere delle soddisfazioni.
Buongiorno mister, buon anno. Lorenzo Fava, sportparma.com. Vedendo l'ultima partita del Sassuolo contro il Bologna, ho notato una squadra che attacca molto la profondità, come diceva lei, con tanti lanci lunghi dalla difesa. Izzes e Muharemovic sono deputati a bypassare il centrocampo e cercare subito i tre giocatori là davanti. Quindi ci dobbiamo attendere un Parma che andrà ad aggredire un po' più in avanti per la riconquista del pallone, oppure sempre meglio attendere un po' nella propria metà campo per evitare di farsi trovare impreparati?
L'ideale è recuperare la palla il più presto possibile per averla a te, e se non ce l'hanno loro è difficile che possano attaccare la profondità in questo caso, ma dello stesso modo sappiamo che ci saranno momenti dove non riusciremo a pressare alto e dove dovremo essere veramente compatti. Quindi, come dico sempre, dobbiamo avere la capacità di far bene nei diversi contesti. Quando abbiamo l'opportunità di fare quello che per noi è preferenziale, farlo e farlo molto bene. Quando non riusciamo, anche saper gestire quei momenti e essere compatti e essere anche lucidi lo stesso.
Domani si apre il Tour de Force del mese di gennaio, 6 appuntamenti per il Parma in 23 giorni. Ci sarà bisogno di tutti, immagino. E immagino anche che da domani si incomincerà a pensare un po' al futuro, no? Al calciomercato che si è aperto. E ecco, le faccio la prima domanda di calciomercato, poi immagino ce ne saranno tante altre nelle prossime conferenze. I giocatori over 30 di questa squadra sono tutti in scadenza, Estevez, Djuric, Hernani, oltre a Guaita, e in più c'è anche Cremaschi, che assolutamente non è un over 30, molto giovane, però a fine stagione finisce il prestito. Le chiedo, questi giocatori hanno dato tutti contributi molto differenti, no? Chi più, chi meno è stato coinvolto, quale sarà il loro ruolo da qui in avanti, e se eventualmente le prossime settimane serviranno loro per una riconferma oppure per un addio?
Sono giocatori del Parma fino al 30 giugno, no? Quindi il suo contributo sarà uguale di importante che è stato fino adesso. Per noi sono giocatori importantissimi e devono continuare a esserlo.
Però sul tema rinnovi se ne parlano.
No, la società e io siamo sempre super allineati con la nostra linea guida e siamo focalizzati sul presente.
L'ultima da parte mia, nelle ultime settimane abbiamo visto con frequenza Benedicak, che sembra aver un po' preso il posto a Cutrone lì davanti, di fianco a Pellegrino. È un giocatore che sta garantendo magari sempre a fasi un po' altalenanti durante la partita, però garantisce una presenza fisica importante con cui anche Pellegrino sembra poter duettare bene.
Ci dà molto, non solo per una questione di presenza fisica, ma anche per questioni tecnico-tattiche, emotive direi anche. La sua volontà per dar tutto per la squadra è sempre lì. A livello difensivo, a livello di cambiare ruolo, se ha bisogno di giocare a destra, a sinistra, centroavanti, ha la capacità, quindi quella versatilità ci aiuta molto. Dopo ha una grandissima qualità per attaccare gli spazi, per vincere duelli, per anche trovare il gol, perché lui ha istinto, ha tiro, ha colpo di testa, ha tante qualità ancora da sfruttare di più. E vogliamo aiutarli il massimo possibile perché così sia, perché ogni giorno possa essere più importante per noi e ci possa dare di più.
Palla in tribuna.
E questo era Carlos Cuesta. Noi abbiamo il primo ospite che è Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon anno a tutti.
Che sarà allo stadio domani.
Sì, confermo, sarà allo stadio.
Allora... spiegaci un attimo che Sassuolo va a trovare il Parma. Parto direttamente dall'avversario che secondo me in avvio di stagione è stato un po' trascurato dagli addetti ai lavori e forse eclissato un po' dai primi risultati della Cremonese, ma si può ritenere probabilmente, se non la rivelazione del campionato, pochissimo ci manca.
Direi di condividere questo ragionamento, questa analisi, magari neanche troppo come sorpresa in assoluto, ma teniamo presente, ed è vero, che il Sassuolo aveva innanzitutto parte da neopromossa, partiva da neopromossa e dopo un mercato che oggettivamente non sembrava avere cambiato molto in meglio una squadra che aveva dominato la Serie B, ma che si ritrova di fronte a una A e la A era un'altra cosa, come sappiamo bene tutti. Quindi insomma anche avere preso diversi giocatori, per esempio dal Venezia che era retrocesso, non avere preso dei grandi nomi, non essere riuscito a vendere per esempio l'Orientè e quindi a fare acquisti particolari o nemmeno Pinamonti, insomma fa iniziare la stagione in una maniera nella quale uno domani si domanda ok, ma che Sassuolo è? E in effetti nessuno si sarebbe atteso un inizio così positivo, peraltro Sassuolo aveva cominciato anche perdendo le prime due gare del campionato e quindi questo alimentava anche la sfiducia, insomma, di tanti addetti ai lavori, quindi in questo senso ci poteva stare. Ha perso la prima con il Napoli, ha perso poi contro la Cremonese e insomma ha avuto un inizio abbastanza difficile, dopodiché Sassuolo ha cominciato a macinarli i punti poco alla volta, poi ha cominciato a farne sempre di più e soprattutto si è dimostrata una squadra particolarmente capace di rendere in trasferta, mentre ha una certa difficoltà a fare punti in casa. Ora davanti non ho la statistica precisa, ma penso che più o meno i punti siano divisi a metà tra casa e trasferta,
12 in trasferta e, sì, e 10 in casa.
Ecco, addirittura di più in trasferta rispetto a quelli che in casa, e questo qualcosa significa, ha a che fare con il modo di giocare del Sassuolo e anche con il modo di giocare degli avversari che si presentano a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che trova difficoltà. Io ero anche allo stadio per Sassuolo-Torino, ultimo in casa dei Neroverdi, che hanno iniziato approcciato la partita malissimo contro una squadra che aveva delle oggettive difficoltà, anche se adesso parlo del Torino si sta riprendendo, si è oggettivamente ripresa, però non è riuscito a fare quello che evidentemente aveva intenzione di fare, e considerando che il Torino tutto sommato aveva provato in qualche modo a giocarsela e non si era troppo difeso, Sassuolo è una squadra che tenta di giocare e si è trovato in difficoltà, e questo è uno dei motivi per i quali quando il Sassuolo gioca in casa e si trova di fronte a una squadra che prova a giocare contro i neroverdi sfruttando le loro stesse qualità va in difficoltà, e in questo senso è più una squadra da trasferta che una squadra casalinga.
L'impressione a prima vista è quella che, diciamo, la discontinuità rispetto alle stagioni del passato, anche forse l'ultima giocate in Serie A, che almeno in queste prime settimane senza Berardi, stavolta Grosso abbia trovato delle alternative, abbia tenuto gli equilibri della squadra e anche un pochino i risultati, perché insomma è sempre stata descritta come una squadra Berardi dipendente, ecco.
Beh, avere Berardi e non averlo cambia e fa molta differenza, perché è chiaro che di fronte a una partita bloccata o comunque una partita che magari non riesce a crescere di livello, chi può inventarti una giocata, sì, ovviamente te la può anche far vincere. Non avere Berardi è particolarmente significativo. È chiaro che tu dici bene, le differenze rispetto all'ultima stagione di Serie A sì, sono notevoli, anche perché Berardi il Sassuolo lo perse a marzo, quando già la situazione era abbastanza compromessa. Poi perso Berardi la situazione è precipitata completamente, quindi già lì si arrivava in una posizione negativa. Qui il Sassuolo ha perso Berardi in un momento nel quale anche dal punto di vista mentale era tutto sommato ancora ottimista e positivo, perché comunque sia i punti sono quelli che sono buoni, la classifica è buona soprattutto per una neopromossa e soprattutto per una squadra alla quale, come abbiamo detto un attimo fa, nessuno dava credito all'inizio. Quindi in questo senso c'è anche più, diciamo, fiducia della squadra stessa nel poter giocare senza un giocatore del genere. Vero è, però, e questo va tenuto in considerazione, che se solo non è poi una squadra di giocatori alla quale mancano giocatori di livello, perché comunque i Pinamonti, sì, Pinamonti, anche Pinamonti ha dei problemi, intendiamoci, però, e anche l'Oriente sono giocatori che l'anno scorso hanno fatto la B e probabilmente non ci sarebbero neanche dovuti stare in Serie B, e quest'anno sarebbero dovuti andare a giocare via, ma sono giocatori che là la possono fare benissimo. Anche l'Oriente naturalmente è un giocatore di questo livello, al Sassuolo, sì, giocatori buoni non mancano, e quando puoi permetterti di sostituire Berardi con Volpato, che non è un fenomeno in assoluto, ma accidenti, sì, è, sì, capace, sì, di ottime giocate, se imbrocca la giornata buona ti può fare veramente male, può mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Quindi insomma è una squadra che ha diverse frecce da poter scoccare, però magari non sono tutte considerabili frecce letali. Detto ciò, è una squadra alla quale fare molta molta attenzione.
I numeri direbbero che il Parma è una squadra in crescita, perché ha fatto 9 punti nelle ultime 5 partite dei 17 totali, insomma. Poi dopo, quando si fanno dei bilanci, bisogna tenere conto anche di questo nell'andata di un girone. Effettivamente ti sembra una squadra in crescita quella crociata, e ti sembra in grado di fare qualcosa anche al Mapei contro il Sassuolo?
Allora, rispetto alla prima domanda, se la squadra è in crescita, beh, i risultati direbbero questo. Io non seguo il Parma quotidianamente, quindi non sono in grado di stabilire se sia una sensazione. Io mi baso più che altro sui risultati, su alcune cose che vedo del Parma, quindi non sulla quotidianità. Mi dà questa idea, quantomeno mi dà l'idea di una squadra che può starci tranquillamente lì e può anche fare eventualmente qualcosina di più o rischiare qualcosina di fare qualcosa in meno. Insomma, la sua classifica è quella, e quella credo che più o meno resterà e sarà più o meno di qui fino alla fine della stagione. Che possa fare qualcosa a Sassuolo, contro il Sassuolo direi proprio di sì, ma anche perché, come abbiamo detto prima, il Sassuolo, se attaccato in un certo modo, va in difficoltà. Poi è anche vero, e questo purtroppo per il Parma sarà un problema, che dopo aver giocato malissimo quella gara con il Torino, anche in termini di approccio, farà molta più attenzione a giocare una gara simile contro il Parma, e quindi in questo senso sarà una sorta di possibilità per il Sassuolo di farsi perdonare anche quella, l'ultima gara casalinga, particolarmente negativa. Tenuto presente poi che tra l'altro tra 4 giorni, 6 di gennaio, sì, Sassuolo giocherà in casa contro la Juventus, quindi avrà un'altra partita particolarmente difficile, e quindi quando si gioca due volte nell'arco di 4 giorni ci sarà anche probabilmente, io non so ancora come sarà la formazione del Sassuolo naturalmente, ma prevedo qualche cambio tra la partita di domani e quella di,
sì, sì, sì,
e quella del 6 di gennaio, ragione per cui è chiaro che diventa difficile fare, oltre che qualsiasi tipo di pronostico, anche dare precisamente una definizione chiara di quella che sarà la partita. Detto ciò, il Parma non può pensare di andare a Sassuolo e essere una vittima sacrificale, intendiamoci, deve andare per fare la propria partita, poi che vada bene, che vada male, è tutto da vedere. Ma anche il Pisa è riuscito a pareggiare in casa del Sassuolo al Mapei, il Torino abbiamo detto ha vinto, tante altre squadre sono riuscite a portare a casa risultati più che positivi. Quindi insomma è evidente che una squadra che ha la classifica del Parma a Reggio deve andare a portare a casa qualcosa, deve puntare a portare a casa qualcosa.
Lorenzo, grazie come sempre per essere stato con noi e buon anno, naturalmente.
Grazie a voi, buon anno di nuovo.
Ciao, 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 ciao. Questo era Lorenzo Longhi con noi a Palla in Tribuna, una raffica di messaggi. Allora, ho sentito troppi trionfali SMS dopo la vittoria contro la Fiorentina, ricordatevi che si è vinto contro degli scappati di casa, non ve lo dimenticate. Se si pensa che dopo 5 anni la presidenza aveva dichiarato di puntare alle coppe e sono appena sopra la linea di galleggiamento, c'è poco da essere contenti, ci scrive questo ascoltatore. Cosa c'è di vero sull'interessamento del Parma per Lucas Scarlato, detto il Pippa 2009, molto giovane, ma ne parlano bene, era nel mirino dell'Inter, Davidone. Ma io credo che, allora, i media argentini, le fonti argentine dicono che arriverà a Parma per aggregarsi alle giovanili, è un 2009, ok? Quindi quest'anno va verso i 17, quindi presumibilmente, insomma, un ragazzo per la primavera che ha forzato un po' la mano, no? Come succede, a volte ci lamentiamo di quelli che finiscono all'estero, succede anche poi con l'Europa, no? O con l'Italia, di giovani invece che si liberano dalle proprie giovanili per firmare un contratto da pro in Italia. Non sappiamo se lo firmerà con il Parma ufficialmente, però insomma gli indizi porterebbero verso il Parma. Poi vediamo cosa succede, non chiedetemi se lo conosco, io non l'ho mai visto giocare, gioca nelle squadre B del River, quindi staremo a vedere. Questo è Gabriele, quanti saremo nel settore ospiti? Te lo diciamo tra pochissimo. Gabriele, sono molto contento della classifica, scrive Chicco, ma sono molto preoccupato del gioco di questa, non credo che avremo miglioramenti in avanti, si è capito che si naviga a vista e che non ci sono idee, schemi e ripartenze. Speriamo che in questa confusione i singoli la buttino dentro, resto sempre convinto che tre centrali siano meno da sofferenza che solo due. Questo era Chicco. Se Bernabé, come sembra, firmerà il rinnovo, bisognerebbe fargli un monumento, altro che critica. Questo significa attaccamento al Parma, lo dico per chi lo critica. Pippo, interessante il tuo spunto. Altro messaggio: a vedere gli esempi, la classifica del Sassuolo che viene dalla B, della Cremonese, dell'Udinese, del Como, anche quest'ultima provinciale in B fino a un paio d'anni fa, vi dovete fare una domanda rispetto al Parma, che non ha mai fatto nulla in particolare. Un ascoltatore critico invece sull'andamento della squadra. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Ci siamo, la seconda parte di Palla in tribuna. Altro messaggio, Diego, ma se Corvi continua così bene, quando torna Suzuki, è così certo che torna in panchina così facilmente? Stiamo a vedere, avrà tempo, insomma, ancora un bel po' di partite. Pensate che, secondo me, abbiamo detto che il Parma ne gioca 5 in 2 settimane, che diventano 7 nel mese di gennaio. Secondo me le gioca tutte Corvi, almeno, stando così le cose, perché quindi altre 7 partite. Quindi c'è modo di vedere, poi chiaro, se continua a fare super bene, si apre una... Diciamo che Suzuki avrà più tempo per recuperare al meglio, e comunque davvero non è un infortunio facile quello del giapponese, che non è ancora in Italia, quindi si sta curando in Giappone, almeno quello che ha detto questa l'altro giorno nell'intervista. A Firenze sono tanto contenti dell'acquisto di Som, che probabilmente lo daranno in prestito a qualche squadra. Questo è stato un bel colpo del Parma, bei 15 milioni più bonus messi in saccoccia, scrive Davidone. Sì, Davidone è verissimo, con una plusvalenza di 6-7 rispetto a quanto era stato pagato quando è arrivato nel 2020. Altro lungo estratto di questa, poi arriva Gianluca Zurlini.
Edoardo Mammoli, Tutto Mercato Web, Parma Live. Vorrei tornare su una delle scelte dell'ultima partita contro la Fiorentina, che è risultata decisiva, ossia quella di Sorensen. Vorrei chiederle, una settimana dopo questa partita, come mai la scelta di Sorensen, che nelle ultime partite invece non era stato titolare?
Per come si è allenato, numero uno, per come volevamo affrontare la partita, punto numero due, e punto numero tre, perché lo meritava e sentivo che era la scelta giusta. Quindi quelli sono stati i motivi. Lui ha fatto una prestazione di alto livello e speriamo che, se ha l'opportunità, ancora ci possa dare quel livello di prestazione ancora meglio.
Grazie. Il Parma nelle ultime tre partite rispetto agli scontri diretti precedenti, dove aveva perso in due occasioni, ha trovato sempre la vittoria. È un cambio di mentalità, è anche merito di lei, del suo staff, che state trasferendo questa mentalità alla squadra?
Speriamo di trasferirla anche quando non ci sia uno scontro diretto. Quindi, come dico sempre, noi vogliamo vincere sempre e quello non cambia. Quindi noi affrontiamo tutte le partite dello stesso modo. A volte riusciamo, a volte no, ma domani è un giorno dove dobbiamo fare assolutamente tutto per riuscire.
E un'ultima curiosità da parte mia, spostiamoci sempre sul centrocampo, sia su Bernabé, che è un giocatore che cattura sempre le attenzioni delle squadre avversarie per la sua qualità. È un giocatore che si sta prestando anche dal punto di vista del sacrificio molto, e sappiamo che anche lei ne è molto orgoglioso, ma magari state studiando qualche mossa per riuscire a liberarlo, come per esempio è accaduto anche nella gara contro il Milan, dove è risultato decisivo con un bellissimo gol?
È accaduto anche in altre partite, come ad esempio quell'ultima contro la Fiorentina, perché alla fine, se noi analizziamo il processo che porta al gol, lui gioca un ruolo fondamentale dentro di quello. Quindi alla fine lui ha la capacità di giocare in posizioni più avanzate e anche in posizioni dove magari lui deve impostare e far progredire la squadra. Quindi secondo me lui ci sta dando già molto, ci può dare di più assolutamente, quello che chiediamo non solo a lui, a tutti, perché sappiamo che ancora c'è più potenziale da esprimere, ma secondo me anche si parla poco di tutte le cose che anche stiamo facendo meglio e che ci stanno portando anche a risultati positivi, soprattutto nel trend delle ultime 6 giornate. E come dico, ci basta? No, non ci basta, vogliamo di più, ma anche deve avere un po' di consapevolezza di tutto quello che si sta facendo, perché è positivo e non è scontato.
Domani sarà la prima partita dell'anno nuovo, allora le chiedo qual è il suo augurio per il 2026 tra campo e mercato.
Che il Parma possa essere a un alto livello di prestazione e di risultati, quindi quello è quello che cerchiamo ogni giorno, attraverso il lavoro, attraverso la responsabilità, attraverso la dedizione, e siamo assolutamente convinti di essere nella strada giusta, ma dello stesso modo non sono le parole qua quelle che fanno la differenza, sono le scelte in campo, il lavoro lì e i risultati lì. Quindi tutto quello che faremo sarà focalizzato e concentrato su lì fare il meglio possibile.
Avete già ripreso ad allenarvi ieri, una giornata festiva, come sono andate queste feste, poi anche con delle visite speciali, prima ho citato Cremaschi che ha ricevuto il Golden Boot, ma c'era anche poi la visita dell'ingegner Dallara, ho visto anche dalle foto uno scambio, una chiacchierata, ecco, lui ha costruito tante macchine nella sua storia, lei adesso è il pilota di un'automobile che sta facendo strada, come diceva il collega prima, soprattutto negli scontri diretti.
Festive, non festive, c'è allenamento. Quindi io come la vedo è, ieri era un meno 2, match day minus 2, non la vedo come il primo gennaio, quindi qua non c'è la possibilità di fermarsi. Perché? Perché ogni giorno è importante per tutto quello che vogliamo fare, e se ci rilassiamo li stiamo dando all'avversario, e all'avversario non gli dobbiamo dar niente. Noi dobbiamo sfruttare sempre al massimo ogni giornata. E è legata alla visita dell'ingegnere, lui ho avuto l'opportunità di conoscerla un mese e mezzo fa, se non sbaglio, è stata un'esperienza incredibile, e non solo per vedere quello che ha fatto, è che quello è una conseguenza di chi è. Io sono qua con lui ieri, mi parla e mi, come la prima volta, e parla con una passione, parla con un entusiasmo, gli occhi che brillano, non so se si dice così, ma quello per me è cautivante, e quell'entusiasmo, quelle cose che non sono tangibili sicuramente sono quelle che dopo ti portano a vedere cosa è stato Dallara nel mondo dell'automobile, cosa è stato Dallara a livello anche italiano. E rappresenta eccellenza, e per me l'eccellenza viene dalle abitudini, vieni di come sei ogni giorno, e quindi imparare da lui è una grande fortuna, e semplicemente il condividere un po' di tempo con lui è un onore e sicuramente una grande fonte di ispirazione, perché di tutte le aree si può imparare, ma soprattutto dei grandi.
Palla in tribuna.
Ecco, allora, tra poco abbiamo un nuovo ospite. Questo è Roberto. Io vorrei essere positivo all'infinito, ma qualche perplessità la nutro, specialmente su questa società, ma i giudizi li daremo in futuro. Adesso abbiamo 8 pareti determinanti, ma come sempre i giudizi li daremo alla fine. Che è un messaggio, secondo me, non troppo scontato, quello di Roberto, in un mondo, diciamo, anche in un contesto di dell'io l'avevo già detto, o di chi è pro o contro, a prescindere, un determinato tema, soprattutto stiamo parlando di calcio adesso, senza essere troppo seri, e lo è a volte anche per interesse, ci sta alla fine giudicare le cose per come vanno, poi per come vanno a finire, Roberto. E vorrei chiedere, allora, ci sono un po' di domande per Gianluca Zolini, abbiamo qualche problema di contatto, quindi con noi adesso c'è Mauro Dall'Aglio dell'Associazione Allenatori. Ciao Mauro.
Buongiorno, ciao Luca.
Allora, siamo pronti ad avvicinarci alla partita contro Sassuolo. Cosa ti aspetti dal Parma contro Sassuolo?
Mi aspetto che faccia una buona partita, e tutti purtroppo siamo abituati a dire speriamo nel risultato positivo, che ci sta, ci mancherebbe. Una partita secondo me è la nostra portata. Parma secondo me può fare una buona partita contro Sassuolo, squadra secondo me da prendere, non dico con le molli, ma è una squadra attenta, concentrata, che sa quello che vuole Sassuolo, per come me la ricordo io l'ho vista una delle prime partite di quest'anno, adesso non mi ricordo, terza e quarta partita di campionato in casa contro la Lazio, ha fatto una buona partita, più per del merito forse della Lazio, che non ha fatto una giornata un po' strana, domenica un po' strana, non ha fatto una buona partita la Lazio, era stata messa in difficoltà ripetutamente dal Sassuolo, e credo, adesso non mi ricordo il risultato, ma il Sassuolo credo che abbia vinto quella partita lì, adesso memoria mi sfugge, ma Sassuolo-Lazio secondo me ha vinto il Sassuolo.
Ha vinto 1-0, sì.
Bravo. Allora mi ricordo bene, nonostante l'età. No, ma aveva fatto una buona partita, aveva messo tantissime difficoltà la Lazio, il Sassuolo, con delle giocate abbastanza semplici, nel senso che aveva messo soprattutto in difficoltà la Lazio sulla fascia destra loro di difesa. Delle giocate lunghe del centrale Muremovic.
Sì, Muremovic sull'Orienté, che va forte.
Bravo. Movimento lungo, movimento corto, incontro, movimento lungo, e lui, il centrale lì del Sassuolo, Muremovic, ha un sinistro educatissimo, oserei dire. Educatissimo. Sinistro di 50-60 metri preciso, proprio, e avevano messo in difficoltà tantissimo la Lazio su quella fascia lì.
A questi due centrali, che l'altro è Izes, che l'abbiamo incrociato quando il Parma giocava contro il Venezia in Serie B, sono giovani e mi sembra di poter dire che sono anche bravini i due centrali, fisiconi, insomma per Pellegrino ci sarà da battagliare.
Allora, il centrale di sinistra, Muramovic, adesso sì. Io quello pronuncio, sono un po' scarso, ma...
No, ma abbiamo capito.
A me, a parte il calcio col sinistro sul piede, come ho detto prima, educatissimo, ma anche sotto il profilo difensivo aveva fatto una buonissima partita, proprio l'attaccante della Lazio forse non l'avevano fermato tranquillamente, proprio avevano fatto una grandissima partita di centrale, ma non era Izes, credo, l'altro centrale, quella domenica lì
con la Lazio ha giocato Izes, però Izes e Muremovic, sì.
E a destra?
A destra Valukiewicz. E a sinistra Doig.
Più Malukiewicz centrale e Izes a destra.
Ah, può darsi. Sì,
secondo
sì,
me, se mi ricordo bene.
Possono fare tutte e due.
Poi loro hanno quel centrocampista, vabbè, come siamo tutti, storico.
Matic.
Matic, che sì, dopo qualcuno dirà che vai due all'ora, ma questo qui, questo qui è tanta roba, tanta roba. Fa giocare un po' la squadra lui, in sostanza, insomma.
Eh sì. Senti, invece ti chiedo un giudizio sulle ultime partite del Parma. Se hai visto quella che per i numeri è indiscutibilmente una squadra in crescita, perché ha fatto 9 punti, come già dicevo, sì, nelle ultime 5, ha vinto 3 partite su 5, quindi insomma i numeri sono quelli di una squadra che ha fatto più punti di recente che sì, nell'altro pezzo, l'altro stralcio di campionato, si può dire. Lo è anche dal punto di vista del gioco, da allenatore, cosa mi dici?
Allora, l'ultima partita, per essere, io cerco di essere obiettivo, dopo poi sai, ognuno di noi c'ha le sue idee.
Sì.
Allora, l'ultima partita con la Fiorentina è un pochino meglio sul piano del gioco, diciamo. Siamo arrivati forse una volta o due in più il primo tempo, che c'è stata quell'occasione incredibile mancata da un break,
sì,
e lì ci sta, dopo uno può anche sbagliarci, mancherebbe, però abbiamo liberato un calciatore del Parma davanti alla porta avversaria, appunto.
E abbiamo portato in area un po' più di gente del solito, o sbaglio?
Sì, anche perché probabilmente in questa ultima partita qui, rispetto alle altre, secondo me c'è stato più movimento da parte dei compagni del calciatore, del compagno che c'ha la palla, c'è stato, sì, più di movimento. Le altre partite vedevo poco movimento, palla centrocampista e molti compagni guardano e fanno poco movimento e... Anche ad esempio il gol di domenica con la Fiorentina.
Sì.
Palla sull'esterno e Pellegrino ha fatto un movimento per andare verso la porta, poi è andato incontro e si è liberato. Dopo lui l'ha svirgolata, perché l'ha svirgolata, ci sta, hai capito?
E intanto l'ha toccata, sì, però.
E intanto sì, intanto lui se riesce, la palla era un po' più bassa, così magari la prende bene, calcia bene, magari non fa neanche gol, per dire, capito? Però
sì, sì,
il movimento c'è stato e secondo me il calcio è fatto di quelle cose, è fatto di movimenti al momento giusto, nel posto giusto, appunto, che è una... Ma non lo dico io, secondo me lo dice la storia, va bene tutto, dopo poi facciamo gol su un calcio d'angolo deviato, mezzo autorete, prendiamo 3 punti e siamo tutti contenti, però per giocare a calcio, per divertirci sia chi lo pratica e sia chi lo vede, secondo me ci vuole un po' più di movimento, di giocate, di uno contro uno, e secondo me bisogna stare attenti proprio a quello che ti ho detto all'inizio, alle situazioni sulla sinistra, e vediamo se Brischi riesce a stare attento, a perché l'Orientè è veloce, l'Orientè dopo magari arriva là e delle volte si perde un po' col pallone nei piedi, però è velocissimo, velocissimo.
Veloce, è bravo. E, sta come mi dai un giudizio del lavoro di questa fino ad oggi?
Ah beh, ad oggi il giudizio mio deve essere non da 9, neanche da 8, ma sufficiente sicuramente, perché... oggi la classifica è quella lì, ci sono 4-5 punti di vantaggio sulla terza ultima, 5 credo, e a quel punto lì, 4 partite fa nessuno se l'aspettava, probabilmente,
sì,
hai capito?
Sì.
Guardando i numeri dicono questo, e noi dobbiamo essere abbastanza soddisfatti di questo qua, di questo risultato qua.
E in questo senso ti chiedo, spesso la domanda arriva poi semplificata, è nato prima l'uovo o la gallina, e riguarda la materia prima che ha a disposizione l'allenatore, in relazione alla squadra che ha, secondo te il giudizio diventa ancora più positivo, oppure tu la pensi come, diciamo, l'altro schieramento che dice no, il Parma ha una gran squadra e potrebbe avere più punti, come la vedi?
Ma non lo so, lì, cioè, è difficile adesso che sono passate 10-12 partite e probabilmente ha avuto anche dei problemi di infortuni, dopo qualcuno dirà ma ce li hanno tutti, che anche lì poi ci sarebbe da aprire una parentesi, perché a sentire che uno ha male, l'altro in tutte le squadre hanno dei problemi muscolari soprattutto, la grande maggioranza non sono traumi, sono problemi muscolari. E io dico, ma perché? Molti dicono si gioca troppo spesso così, però cioè, questi qua sono atleti che fanno questo e dovrebbero essere un po' più, forse meno di infortuni muscolari, secondo il mio punto di vista. Però i giocatori poi bisogna giudicarli, bisogna vedere nell'arco di un campionato, non di un mezzo campionato, così per capire le qualità. Ad esempio all'inizio, prima ho nominato Brischi io, le prime partite molto probabilmente tantissimi di noi ci avrebbero, non dico sparato, ma detto cioè, non è il giocatore che vediamo adesso in campo.
Sì.
Hai capito? Ha avuto un rendimento poco per volta abbastanza buono, se non addirittura buono nelle ultime partite, nelle ultime prestazioni, anche se secondo me un po' sul discorso tecnico individuale, secondo me anche l'ultima partita con la Fiorentina ha sbagliato qualche ricezione, qualche appoggio, qualche giocata, si è perso un po' in cercando di non dico di fare una giocata che non è magari nelle sue corde, sì. Ma lì secondo me deve migliorare sul discorso tecnico individuale, ma lì si riesce, secondo me si riesce tranquillamente. Poi giovane, secondo me, poi mi sembra un ragazzo serio, a posto, e mi dà l'impressione che lì può migliorare tantissimo Brischi. Adesso vediamo domani contro l'Oriente.
Vediamo se non è il caso, però dipende un po' da come sta, di provare a metterci anche Del Prato, che può giocare.
Potrebbe, visto le caratteristiche dell'avversario, l'Oriente in questo caso, potrebbe essere che il mister possa fare una scelta di questo genere. Potrebbe, ci starebbe anche, perché probabilmente lì c'è da difendere più che proporsi, probabilmente.
Intanto ci arrivano informazioni sul fatto che gli tifosi del Parma presenti al Mapei, ma attenzione che i biglietti sono ancora in vendita, sono davvero tanti, sono più di 1400 a questa mattina, però insomma l'orizzonte è quello che potrebbe portare addirittura a quasi 2000, ecco, sarebbe un numero veramente importante, però insomma 1600 secondo me da qui alla partita potrebbero esserci. Stai qui con noi Mauro che leggo qualche messaggio, intanto che è arrivato, questo è Alberto: facciamo progettare l'ingegner Dall'Ara le sospensioni del carro dei vincitori, perché con tutta la gente che sale e scende ogni volta il Parma vince, che il Parma vince o perde, si rischia di rompere tutto, scrive Alberto, un messaggio simpatico. Dopo questo Tour de France vedremo fra un mese dove saremo in classifica e lì capiremo come sarà per la fine del campionato. Dopo diamo una rinfrescata alla memoria con tutte le partite, anche se le sapete a memoria. Questo è Ampo 60. I nuovi anni iniziano sempre con buoni propositi. Ritornare a due vittorie consecutive, sperare che Davidone non vada al Mapei Stadium e che la salvezza arrivi molto presto. Credo troppo, scrive Ampo 60, che fa una battuta anche a un altro ascoltatore. Ecco. E, Mauro, ti chiedo una cosa. Prima ci hai già dato un indizio su come la pensi e su quanto si muovano, quanto si liberino, quanto circolino i giocatori del Parma, anche quanto si inseriscano. Secondo te perché il Parma fino adesso ha fatto così pochi gol? Ricordo che siamo con Mauro Dall'Aglio in onda, per ora solo 11 gol in campionato.
Ma è legato a quello probabilmente che ho detto prima, che quando un centrocampista, che sia Bernabé, che sia Sorensen, che sia Esteve, che sia c'è poco movimento, non so se è un po' il timore di sbilanciarsi troppo, e poi una volta persa palla c'è da andare a recuperare sta palla e magari c'è da andare a compattarsi bene dietro per difendere l'eventuale ripartenza degli avversari, e allora potrebbe... Io dico che quando abbiamo palla noi, i compagni del giocatore in possesso di palla, che sia centrocampista, che sia l'esterno, che sia lo stesso attaccante, il centravanti, di Pellegrino. E a quel punto lì, cioè, spesso lui riceve, battaglia, sgomita, così, c'ha la palla, e poi deve trovare l'appoggio, perché non possiamo pensare che lui possa stare mezz'ora con la palla nei piedi.
Sì.
E lì bisogna avere un po' di coraggio, un po' di iniziativa personale di chi è più vicino, il centrocampista stesso, ma qualche giocata a triangolo, qualche giocata in movimento un po' più veloce, per poter far sì che si riesca ad andare verso la porta con più facilità e con più calciatori.
Ti do la bacchetta magica, se tu fossi l'allenatore,
sì,
cosa chiederesti al presidente a gennaio sul mercato, a meno che non ti vada bene in blocco così la squadra, ecco.
Allora, adesso che è rientrato Circati, ma io non vado bene perché sono io avevo un sogno dall'anno scorso che era quello di vedere giocare Leoni e Circati insieme con Pecentrali.
Ah, ok.
Io sono un appassionato dei difensori centrali, da quando era capitato per caso in prestito Bastoni a Parma, che fa ormai, e io l'ho visto 4-5 partite e ho detto, cavolo, questo qua non è male. E questo qua non è male, qualcuno, amici, conoscenti, così, ma uno, eppure sui difensori centrali faccio un po' fatica a sbagliare. Faccio un po' fatica. E rientrato Circati, Valenti per adesso sta facendo bene, perché
sì, c'è una
discussione che sta tolto una partita, credo che ha fatto poco bene, ma sulle 10-12 partite, cioè, ma ci sta. È rientrato Circati perché qualcuno sentivo che diceva ma ci dovrebbe difensore centrale, difensore centrale, ma è rientrato Circati, vediamo, poi c'è questa possibilità di Del Prato che potrebbe andare a fare, sì, difensore centrale, qualcuno non lo so, io non lo so, a me personalmente Stevez piace tantissimo, poi io proverei a giocare anche con un centrocampista o due centrocampisti e Bernabé a vertice alto. Hai capito?
Sì.
Per vedere se con le qualità di Bernabé, che magari riesce anche a saltare l'uomo centralmente, magari andando verso la porta lui, magari qualcuno si può inserire. Non lo
sì,
so.
Sì, sì. Un centrocampista di spessore con un pochino di esperienza, un po' di fisico, adesso sto chiedendo troppo, però io ho sempre fatto, a me ho l'impressione che possa mancare anche un giocatore un po' alla Mandragora, alla Pobega del Bologna, cioè parlo di giocatori che costano, quindi
allora del Bologna è meglio Freuler, che qua quando sono venuti qua ha fatto una partita è sempre
uno così, ecco, dico uno con queste caratteristiche un pochino manca secondo te?
No, secondo me Stevez lo può fare, Stevez lo può fare, lo fa con qualche pausa di troppo, sì, probabilmente, perché il centrocampista centrale lì dovrebbe essere sempre in movimento, sempre girare, sempre in appoggio, sempre, io lo chiamo centrocampista di servizio, non è anche di servizio. Esterno in difficoltà, questo fa movimento, ad esempio domenica abbiamo visto Fagioli, io dico, questo qui gioca lì, a certi livelli, è cresciuto nella società, aveva avuto delle problematiche diverse da che non vanno neanche a saperlo, però io dico un centrocampista che la percentuale dei palloni giocati li gioca o lateralmente o indietro, perché lui probabilmente fa il movimento sempre per farsi dare la palla sempre in ritardo o non si rende conto di come è messo, e allora a quel punto lì lui dovrebbe invece cercare di liberarsi prima per andare a aiutare il compagno in difficoltà, e a quel punto lì riesce poi a giocare davanti. Non facciamo dei paragoni strani, perché cioè, se ci capita qualcuno di vedere giocare Vitinha del Paris Saint-Germain, io non l'ho mai visto, io le partite che ho visto, e sono un po' curioso perché dopo mi piacciono anche i giocatori centrali, l'ho sempre visto giocare a palla in avanti. Ci sarà un motivo.
Sì.
Dopo te mi dirai, ma perché quelli davanti si fanno vedere? No, fermo, lui per giocare davanti deve essere messo bene col corpo per giocare davanti, perché se no te, se sei messo male, te puoi, ti puoi avere i movimenti davanti di 10 giocatori, ma te la palla davanti non ce la dai perché sei messo male.
Sì.
E lì non ti piove, sono senza ombra di dubbi. A quel punto lì non è facile, perché non è facile, ci vorrebbero caratteristiche. E io dico, ma però uno arriva a giocare a quei livelli lì, io dico, è come sbagliare passaggi di interno piedi di 10-15 metri, spesso si vede da ambo le parti e in tutte le partite, non parlo del Parma, in tutte le partite, e sbagliamo dei passaggi di 10-15 metri, sbagliamo di 2 metri, 3 metri, e io dico, ma com'è sta storia? Eppure ci sono tantissimi errori tecnici individuali a tutti i livelli, dopo quelli che sono là in alto in classifica sbaglieranno di meno, ma sbagliano anche loro sulle giocate tecniche individuali, purtroppo. E io dico che uno che arriva a giocare a quei livelli lì, mi aspetto molti, molti, molti meno errori sul piano tecnico individuale.
Assolutamente, assolutamente. Allora, io ti ringrazio tanto, Mauro, per essere stato qui con noi nella prima puntata dell'anno. Mauro Dall'Aglio, qui a Palla in Tribuna. Grazie.
Grazie, tanti auguri, buon anno a tutti.
Grazie, grazie, grazie. Allora, siamo quasi, dico, in chiusura. Purtroppo non riusciamo a connettersi con Gianluca, quindi appuntamento rimandato, credo, la prossima settimana. Ho ancora un bel po' di altri messaggi. C'era Pippo che voleva chiedere qualche parere sugli interventi di mercato. Allora, facendo il punto, il Parma è vicino a Birindelli. Per quanto riguarda la fascia destra, Begic andrà alla Samp in prestito, Hernani piace in Serie B, Spezia e Palermo, ma occhio anche a un ritorno in Brasile, Vasco De Gama e Botafogo. Ci sono poche altre voci per quanto riguarda la prima squadra, c'è la voce di Lucas Scarlato del River Plate, ma è un 2009, quindi un discorso in prospettiva per le giovanili, e non ci sono tante altre voci per quanto riguarda sia l'uscita che l'entrata, ma staremo a vedere, insomma, cosa accadrà. Io non ho l'impressione che succederà tantissimo, ecco, in casa Parma. Questo quello che è. E questo è il nostro amico Luca che ci comunica che Sassuolo Parma sarà arbitrata da Ermanno Feliciani di Teramo, assistenti Lo Cicero Zezza, quarto uomo Galippò, VAR Meraviglia, AVAR Pezzuto. Mancano 6 giorni, ci scrive, l'arrivo della fiamma olimpica a Parma e sono già in smania, ci scrive Luca, che salutiamo. C'erano domande poi per Gianluca Zullini per quanto riguarda novità sullo stadio. Abbiamo visto l'intervista di oggi sulla Gazzetta di Parma al sindaco Guerra, che si dice in attesa appunto del progetto del Parma Calcio. Questo è Davidone, come vedete anche il signor Maresca, suo vincitore di tutto, è stato mandato via dal Chelsea. Ti devo correggere, Davidone, è Maresca che se n'è andato dal Chelsea. Non c'erano tanti suoi estimatori in palla in tribuna, beh, possiamo riprenderlo per poi rimandarlo via dopo le prime 2 o 3 partite, anche se i motivi sono diversi, non siamo solo noi italiani che cacciamo gli allenatori dopo poco tempo. Allora, è una situazione un po' più complessa, nel senso che credo, leggendo anche il comunicato del Chelsea, c'è stata una risoluzione di comune accordo. Maresca aveva parlato nei giorni scorsi che c'era qualcosa che non andava nel club, insomma, matrimonio interrotto, occhio, perché potrebbe trovare squadra molto presto, sempre in Premier, e potrebbe essere anche una big, e se è una grossa grossa big potrebbe essere all'inizio della prossima stagione, vedi il City. Quindi non è stato esattamente, poi che non andasse a gonfie vele è un altro discorso, però insomma non si può proprio parlare nei termini di esonero, anzi questo è. Avrei preferito Mazzocchi, scrive Romano, per la fascia destra. Per ora il nome più caldo è quello di Birindelli, anche perché vedo che Mazzocchi comunque nel Napoli sta giochicchiando, quindi è in seconda fila, ma Conte soprattutto nei finali di gara lo mette, quindi diciamo che potrebbe essere una pista meno facile, ecco, rispetto a un giocatore che è di una squadra di B, che magari è anche più motivato. Certo, però, di venire qui a Parma e di avere davanti almeno un giocatore o due, perché lì a destra c'è Brisgi, c'è anche Del Prato che può giocare, e quindi insomma è sicuramente un'alternativa che ci può stare, però questa è un po' la fotografia della situazione. Dicevamo gli impegni del Parma, che sono tanti in questo periodo. Intanto vi ricordo domani la Radio Cronaca sulle nostre frequenze e poi diretta live su 12 TV Parma appena finita la partita. Mercoledì poi il Parma sarà di nuovo in campo al Tardini alle 20:45 contro l'Inter, partitissima, che di fatto è la 19ª giornata, anche se al Parma manca la 16ª perché era quella da giocare a Napoli. L'11 gennaio, ed è la terza partita in una settimana, domenica 11, Lecce-Parma alle 12:30. Mercoledì 14 il Parma andrà a Napoli, 18:30 recupero. Domenica 18, 12:30 c'è Parma-Genoa. Quindi il Parma gioca 2 volte in casa, il 7 e il 18, ma in tutto 5 partite nel giro di 2 settimane, e ci sono dei punti preziosi in palio contro delle big, contro 2 dirette concorrenti, il Genoa e Lecce, assolutamente per la salvezza, che sono poi le 2 squadre che gravitano appena lì sotto i crociati. Il Lecce ne ha 16, il Genoa ne ha 14. E poi c'è un finale di mese che secondo me è complicatino, si va a Bergamo contro l'Atalanta e poi c'è la Juventus al Tardini, e poi ancora, vedo, poi andiamo all'8 febbraio, c'è Bologna Parma, quindi possiamo dire davvero che insomma i crociati sono attesi da un calendario molto molto importante con tanti punti pesanti. Noi ci fermiamo qui con la prima puntata di Palla in Tribuna, che poi torna come sempre la settimana prossima. Un grazie a Simonetta Collini in regia, a tutti voi che ci avete scritto, che ci avete seguito, e buon fine settimana, buon Sassuolo Parma. Ci sentiamo dalla settimana prossima, domani la radio cronaca. Ciao a tutti.